Benvenuti a tutti nel podcast Le avventure di Pinocchio. Capitolo 35. Pinocchio ritrova in corpo al pesce cane. Chi ritrova? Leggete questo capitolo e lo saprete.
Pinocchio, appena che ebbe detto addio al suo buon amico Tonno, si mosse brancolando in mezzo a quel buio e cominciò a camminare a tastoni dentro il corpo del pesce cane, avviandosi un passo dietro l'altro verso quel piccolo chiarore che vedeva baluginare lontano lontano. E nel camminare sentì che i suoi piedi sguazzavano in una pozzanghera d'acqua grossa e sdruccioluna. E quell'acqua sapeva di un odore così acuto di pesce fritto che gli pareva di essere a mezza Quaresima. E più andava avanti e più il chiarore si faceva rilucente e distinto, finché cammina, alla fine arrivò. E quando fu arrivato, che cosa trovò? Ve lo do a indovinare in mille. Trovò una piccola tavola apparecchiata, con sopra una candela accesa infilata in una bottiglia di cristallo verde. E seduto a tavola, un vecchiettino tutto bianco, come se fosse di neve o di panna montata, il quale se ne stava lì biascicando alcuni pesciolini vivi, ma tanto vivi che alle volte mentre li mangiava gli scappavano perfino di bocca. A quella vista il povero Pinocchio ebbe un'allegrezza così grande e così inaspettata che ci mancò un'etta e non cadesse in delirio. Voleva ridere, voleva piangere, voleva dire un monte di cose e invece mugolava confusamente e balbettava delle parole tronche e sconclusionate. Finalmente gli riuscì di cacciar fuori un grido di gioia e spalancando le braccia e gettandosi al collo del vecchietto cominciò a urlare.
Oh babino mio, finalmente vi ho ritrovato, ora poi non vi lascio più, mai più, mai più.
Dunque gli occhi mi dicono il vero,
replicò il vecchietto stropicciandosi gli occhi.
Dunque tu sei proprio il mio caro Pinocchio.
Sì, sì, sono io, proprio io. E voi mi avete di già perdonato, non è vero? Oh, babbino mio, come siete buono. E pensare che io invece... Oh, ma se sapeste quante disgrazie mi sono piovute sul capo e quante cose mi sono andate per traverso. Figuratevi che il giorno che voi, povero babbino, col vendere la vostra casacca, mi comprasse l'abecedario per andare a scuola. Io scappai a vedere i burattini e il burattinaio mi voleva mettere sul fuoco perché gli cuocessi il mondone arrosto, che fu quello poi che mi dette 5 monete d'oro perché le portassi a voi. Ma io trovai la volpe e il gatto che mi condussero all'osteria del Gambero Rosso, dove mangiarono come lupi. E partito solo di notte incontrai gli assassini che si messero a corrermi dietro, e io via e loro dietro, e io via e loro sempre dietro, e io via, finché mi impiccarono a un ramo della quercia grande, dovecché la bella bambina dai capelli turchini mi mandò a prendere con una carrozzina, e i medici quando m'ebbero visitato dissero subito: se non è morto è segno che è sempre vivo. E allora mi scappò detto una bugia. Il naso cominciò a crescermi e non mi passava più dalla porta di camera. Motivo per cui andai con la volpe e col gatto a sotterrare le 4 monete d'oro, che una l'avevo spesa all'osteria. E il pappagallo si mise a ridere. E viceversa di 2000 monete non trovai più nulla, la quale il giudice, quando seppe che ero stato derubato, mi fece subito mettere in prigione per dare una soddisfazione ai ladri, di dove, col venir via, vidi un bel grappolo d'uva in un campo che rimasi preso alla tagliola. Il contadino di santa ragione mi mise il collare da cane perché facessi la guardia al pollaio, che riconobbe la mia innocenza e mi lasciò andare. Il serpente, con la coda che gli fumava, cominciò a ridere e gli si strappò una vena sul petto, e così ritornai alla casa della bella bambina, che era morta. E il colombo, vedendo che piangevo, mi disse: ho visto il tuo babbo che si fabbricava una barchettina per venirti a cercare. E io gli dissi: oh, se avessi le ali anch'io. E lui mi disse: vuoi venire dal tuo babbo? E io gli dissi: magari, ma chi mi ci porta? E lui mi disse: ti ci porto io. E io gli dissi: come? E lui mi disse: montami sulla groppa. E così abbiamo volato tutta la notte. E poi la mattina tutti i pescatori che guardavano verso il mare mi dissero: c'è un povero uomo in una barchetta che sta per affogare. E io da lontano vi riconobbi subito, perché me lo diceva il cuore, e vi feci cenno di tornare alla spiaggia.
Ti riconobbi anch'io,
disse Geppetto.
E sarei volentieri tornato alla spiaggia, ma come fare? Il mare era grosso e un cavallone mi arrovesciò la barchetta. Allora un orribile pesce cane, che era lì vicino, appena mi ebbe visto nell'acqua, corse subito verso di me e, tirata fuori la lingua, mi prese pari pari e mi inghiottì come un tortellino di Bologna.
E quant'è che siete chiuso qui dentro?
Domandò Pinocchio.
Da quel giorno in poi saranno oramai 2 anni, Pinocchio mio, che mi son parsi 2 secoli.
E come avete fatto a campare? E dove avete trovato la candela e i fiammiferi per accenderla? Chi ve l'ha dati?
Ora ti racconterò tutto. Devi dunque sapere che quella medesima burrasca che rovesciò la mia barchetta fece anche affondare un bastimento mercantile. I marinai si servirono tutti, ma il bastimento con l'affondo e il solito pesce cane, cui quel giorno aveva un appetito eccellente, dopo aver inghiottito me, inghiottì anche il bastimento.
Come? Lo inghiottì tutto in un boccone?
Domandò Pinocchio maravigliato.
Tutto in un boccone, e li sputò solamente l'albero maestro, perché gli era rimasto fra i denti, come una lisca. Per mia gran fortuna, quel bastimento era carico di carne conservata in cassette di stagno, di biscotto, ossia di pane abbrustolito, di bottiglie di vino, d'uva secca, di cacio, di caffè, di zucchero, di candele seariche e di scatole di fiammiferi di cera. Con tutta questa grazia di Dio ho potuto campare 2 anni, ma oggi sono agli ultimi sgoccioli. Oggi nella dispensa non c'è più nulla e questa candela che vedi accesa è l'ultima candela che mi sia rimasta.
E dopo?
E dopo, caro mio, rimarremo tutti e due al buio.
Allora, babbino mio,
disse Pinocchio,
non c'è tempo da perdere. Bisogna pensare subito a fuggire.
A fuggire? E come?
Scappando dalla bocca del pescecane e gettandosi a nuoto in mare.
Tu parli bene, ma io, caro Pinocchio, non so nuotare.
E che importa? Voi mi monterete a cavalluccio sulle spalle e io, che sono un buon nuotatore, vi porterò sano e salvo fino alla spiaggia.
Illusioni, ragazzo mio,
replicò Geppetto, scuotendo il capo e sorridendo malinconicamente.
Ti pare possibile che un burattino alto appena 1 metro come sei tu possa avere tanta forza da portarmi a nuoto sulle spalle?
Provatevi e vedrete. A ogni modo, se sarà scritto in cielo che dobbiamo morire, avremo almeno la gran consolazione di morire abbracciati insieme.
E senza dir altro, Pinocchio prese in mano la candela e, andando avanti per far lume, disse al suo babbo:
venite dietro a me e non abbiate paura.
E così camminarono un bel pezzo e attraversarono tutto il corpo e tutto lo stomaco del pescecane. Ma giunti che furono al punto dove cominciava la gran gola del mostro, pensarono bene di fermarsi per dare un'occhiata e cogliere il momento opportuno alla fuga. Ora, bisogna sapere che il pesce cane, essendo molto vecchio e soffrendo d'asma e di palpitazioni di cuore, era costretto a dormire a bocca aperta. Per cui Pinocchio, affacciandosi al principio della gola e guardando in su, poté vedere al di fuori di quell'enorme bocca spalancata un bel pezzo di cielo stellato e un bellissimo lume di luna.
Questo è il vero momento di scappare,
bisbigliò allora voltandosi al suo babbo.
Il pescecane dorme come un ghiro. Il mare è tranquillo e ci si vede come il giorno. Venite dunque, babbino, dietro a me e fra poco saremo salvi.
Detto fatto, salirono su per la gola del mostro marino. Arrivati in quell'immensa bocca, cominciarono a camminare in punta di piedi sulla lingua. Una lingua così larga e così lunga che pareva il viottolone di un giardino. E già stavano lì per fare il gran salto e per gettarsi a nuoto nel mare. Quando, sul più bello, il pescecane starnutì e nello starnutire dette uno scossone così violento che Pinocchio e Geppetto si trovarono rimbalzati all'indietro e scaraventati nuovamente in fondo allo stomaco del mostro. Nel grand'urto della caduta la candela si spense e padre e figliuolo rimasero al buio.
E ora?
domandò Pinocchio, facendosi serio.
Ora, ragazzo mio, siamo belli e perduti.
Perché perduti? Datemi la mano, babbino, e badate di non sdrucciolare.
Dove mi conduci?
Dobbiamo ritentare la fuga. Venite con me e non abbiate paura.
Ci ha detto, Pinocchio prese il suo babbo per la mano e, camminando sempre in punta di piedi, risalirono insieme su per la gola del mostro. Poi traversarono tutta la lingua e scavalcarono i 3 filari di denti. Prima però di fare il gran salto, il burattino disse al suo babbo:
montatemi a cavalluccio sulle spalle e abbracciatemi forte forte. Al resto ci penso io.
Appena Geppetto si fu accomodato per bene sulle spalle del figliuolo, Pinocchio, sicurissimo del fatto suo, si gettò nell'acqua e cominciò a nuotare. Il mare era tranquillo come un olio. La luna splendeva in tutto il suo chiarore. Il pescicane seguitava a dormire di un sonno così profondo che non l'avrebbe svegliato nemmeno una cannonata.